benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.
Ecco, siamo qui oggi a parlare di Pasolini. Ci siamo, come dire, impegnate in una questione molto, molto, molto importante. Io ho conosciuto la nostra ospite, che è l'avvocata Barbara Molinari, l'ho conosciuta e ci siamo messe, non ricordo neanche più come, a parlare di Pasolini, ma Pasolini offre talmente tante occasioni di riflessioni che non è affatto una cosa strana. Come tutti sapete, Pierpaolo Pasolini è stato un intellettuale molto variegato, è stato un poeta, uno scrittore, un regista e soprattutto è stato un critico sociale che ha, come dire, è riuscito a far passare una sua visione anche poetica annodata ad una ferma denuncia della società contemporanea. La sua opera abbraccia il mondo dei marginali, il mondo dei dimenticati e naturalmente con uno sguardo penetrante e puntuale e critico sul potere, sulla corruzione, sempre da una posizione di outsider, una posizione da cui forse si vede meglio, mi verrebbe da dire. E da questa posizione ha sfidato le convenzioni sociali, ma anche le convenzioni culturali, perché anche la cultura è piena di convenzioni, e ci ha lasciato una eredità enorme. Allora io do il benvenuto a Barbara Molinari, ci racconterà il suo Pasolini, perché ovviamente ognuno di noi ha un rapporto personale con quest'uomo straordinario, ognuno ha il suo Pasolini e quindi Barbara Molinari ci racconterà il suo Pasolini. A te Barbara.
Intanto grazie dottoressa Pigozzi, grazie di cuore per avermi coinvolto in un campo che non è il mio, cioè non è il mio professionalmente, ma è un piano molto intimo per me. Pasolini rappresenta un aspetto mio molto personale e devo dire che non è stato facile scegliere un tema fra i tantissimi che offre una figura così complessa, ma anche così contraddittoria come quella di Pasolini. Come ha detto lei, dottoressa, Pasolini fu un poeta, un grandissimo poeta, uno scrittore, un regista, uno sceneggiatore, un critico, un attore, fu il romanziere delle borgate, dei ragazzi di vita, della vita violenta. E quindi nella difficoltà per me di scegliere un tema fra i tantissimi appunto che offre, ho individuato due concetti forse legati, forse in parte, alla psicanalisi, ovvero lo scandalo e le intuizioni profetiche, la preveggenza di Pasolini. Parto con una nota estetica sul suo fascino. Pasolini aveva un viso, a mio parere, sensuale, arcaico e quindi anche infantile, un sorriso intrigante, un fisico atletico, del resto nonostante la sua nota omosessualità fu amato da donne importanti.
E che donne, dalla Callas
a Laura Betti, no? Che essenzialmente gli dedicò la sua vita. Maria Callas condivise con lui viaggi e fu anche la protagonista del suo film Medea. Quindi donne, come stava dicendo lei, molto importanti. Personalmente ho le idee confuse sull'origine della mia passione per Pasolini, ma tendo a ricondurla alla prima visione del film Il Vangelo secondo Matteo, quindi ormai tanti anni fa. Un film capolavoro del 64 che considero il più bel film su Gesù. Un film dedicato a Papa Giovanni XXIII e forse anche per questo mi colpì tanto il film sin dall'apertura con questa dedica al Papa buono, al Papa dolce, al Papa soprattutto contadino, di cui personalmente ho stampato nella mente l'immagine che piccolissima vidi di un santino sul comodino di mia madre, quindi un'immagine che mi accompagnò sempre associata a mia madre e se penso a Giovanni XXIII penso anche a lei. Considero il Vangelo secondo Matteo un film misterioso, di un mistero primordiale, un film abbagliante, anzi posso dire scandalosamente abbagliante, in un'accezione direi non erotica, ma forse anche sì. Lo scandalo di questo film per me consiste nel mistero della purezza della tradizione cattolica rurale, contadina, mescolata a quella più passionale, più feroce del Medioevo. I personaggi del film si mostrano spogli, non corrotti, è l'umanità contadina, quella vicina a Dio, la grazia degli analfabeti che lui preferiva. Però penso anche al viso più sofisticato della madre di Pasolini, Susanna Pasolini, che interpretò il ruolo di Maria. E se vedo Susanna Pasolini, Maria, ai piedi della croce, e quindi questo volto così segnato dal dolore, mi rimbalza il viso di Susanna Pasolini al funerale del figlio, 10 anni dopo. E poi la scelta delle musiche, musiche ardite da Bach a Mozart a Prokofiev, ma anche musiche blues. A me incanta sempre, ogni volta che sento Sometimes cantata da Odette Holmes durante il battesimo di Giovanni. Insomma, una sacralità secondo me scandalosa, potente, ma anche molto malinconica, che di nuovo rimanda alle messe del mio paese di origine, dove mi portava mia madre. E devo dire, non so perché, o forse lo so, ma non riesco bene ad esprimerlo, il Vangelo secondo Matteo mi rimanda poi a una parte appunto scandalosa, che è quella dell'omosessualità di Pasolini, ma soprattutto alla sua avidità nel godere ripetutamente, quotidianamente, di corpi giovanili, con tutta la malinconia che questi atti portano quindi nel personaggio Pasolini. Questo fu molto scandaloso e il pensiero va a poesie molto toccanti sul tema. Penso al pianto della scavatrice, dalle ceneri di Gramsci del 56, dove solo la visione dei giovani del sottoproletariato romano dà sollievo al poeta pieno di angoscia. Penso ai versi del 68, tratti dalla religione del mio tempo, dove racconta di amori della sua gioventù friulana, la cui dolcezza, dice il poeta, ancora mi fa piangere. E dice ancora Pasolini, fra i libri sparsi, fra i fiori, erba e saggina, dice, io davo a Cristo tutta la mia ingenuità e il mio sangue. Qui quindi siamo agli amori friulani, poi vi furono quelli romani, quelli ancora più scandalosi. A Roma, dove arrivò nel 50 con la madre, scoprì la sessualità più libera di una città pazzesca, una sessualità quindi consumata con i giovani romani sulle rive del Tevere, in nottate molto trasgressive.
Secondo lei, Barbara, sì, questa presenza della madre, no? Lei appunto ha detto, questa mamma era arrivata a Roma e faceva le pulizie, no? Per permettere a Pierpaolo di lavorare, di scrivere, faceva i lavori domestici, no? Era il tempo in cui Pierpaolo, no, correggeva ancora le bozze, no, dei testi. Secondo lei che ruolo ha avuto anche proprio nell'uomo Pasolini? Perché io ricordo la frase, no, di Dacia Maraini, no, ha recentemente dedicato un libro di ricordi, no, pubblicato, dedicato proprio all'amicizia, no, con Pasolini, dove lei a un certo punto dice proprio che lui faceva fatica a lasciarsi andare a una vicinanza femminile, perché dice questa presenza femminile si trasformava sotto il tuo sguardo inquieto, sempre e per impronta infantile, in un corpo materno. E poi inizia con un ricordo personale in cui dice: ricordo quel giorno in cui una vaga improvvisa ci aveva gettati uno contro l'altra, quindi un'onda, no? ci aveva gettati uno contro l'altro, il mio petto si era attaccato al tuo, le nostre gambe si erano intrecciate, il contatto è durato un solo istante, ma pure ho percepito qualcosa che definirei paura nei tuoi bei occhi color cioccolato. E quella era quella paura di cui mi avevi parlato che rispondeva alla frase: se facessi l'amore con una donna, mi sembrerebbe di farlo con mia madre. Ecco, questa era la frase di Nacha Maraini. E volevo chiedere, secondo lei, Barbara, per quello che è il suo, no, di Pasolini, questa madre che influenza ha avuto su di lui?
È una risposta la mia contraddittoria, perché da un lato arrivo al paradosso di assegnare alla mamma di Pasolini una grande responsabilità nella sua sofferenza, però devo poi concludere che se abbiamo avuto Pasolini con tutto quello che ci ha lasciato, è anche grazie a lei, perché sicuramente è stata la mamma l'origine della sua del suo blocco, diciamo anche sessuale, nei confronti di una, diciamo, di un rapporto ordinario, e quindi lui visse consumando amori carnali senza mai riuscire ad avere, questo è quello che trapela dagli scritti, un amore appunto completo, perché quello lo ebbe con la madre. Per cui sì, si può arrivare ad assegnare a Susanna Pasolini una grande responsabilità, ma ripeto, forse questa sua incapacità di staccarsi dalla madre, quindi di vivere l'esilio, forse però ci ha consegnato un poeta grandioso. Quindi poi si va su un piano psicanalitico, per cui io ho pochi elementi per poter dare.
Era una domanda che facevo alla matrice di Pasolini, non né all'avvocata né tantomeno alla psicanalista, che ovviamente questo magari ci penso io, ma l'ho già fatto in un altro podcast. Ecco, niente, l'ho interrotta, ma
no. La figura della madre, infatti sono stata io stessa che ho richiamato la madre nel Vangelo secondo Matteo, che comunque interpreta il ruolo con la R maiuscola, quindi non è un caso. Quindi stavo accennando allo scandalo Pasolini e vado ad un'intervista che Pasolini fece il 31 ottobre del 75, quindi siamo a un giorno dalla sua morte. Ricordo che Pasolini fu massacrato nella notte fra l'1 e il 2 novembre del 75. Lui di ritorno dalla Scandinavia su Roma passa da Parigi e rilascia un'importante intervista, secondo me, a un grande giornalista francese, Philippe Bouvard, per Antendo, ed è l'intervista per il lancio del suo scandalosissimo film Salò, o le 120 giornate di Sodoma, che è una dichiarata metafora del potere e del suo rapporto con quanto gli è sottoposto. È un'intervista dura, nel senso che Pasolini appare come un uomo che sa di essere in pericolo, o quantomeno è come lo vedo io, è agitato, ha un respiro veloce, ha un viso segnato. La voce è dolce, come sempre, ma parte in modo molto forte, deciso, dichiarando di sentirsi superato, di abbiurare dalla sua trilogia della vita, dal Decameron a Mille e una notte, e poi risponde ad una domanda in modo potentissimo per me, alla domanda se secondo lui Salò è un film che avrebbe scandalizzato. Risponde: io penso che scandalizzare sia un diritto, essere scandalizzati un piacere, chi rifiuta il piacere di essere scandalizzato è un moralista, è il cosiddetto moralista. Afferma che il sesso è politica, che la scatologia, quindi l'estrema oscenità, è politica, così come lo è il cannibalismo, affermandolo come un fatto politico reale in certi ambienti. dichiara di non rifiutare gli insulti che continua a ricevere perché non è un moralista, dichiara che il film è stato girato nel mistero perché ha cercato di difendere il film da pericoli incombenti, immediati, per possibili attacchi di moralisti che rifiutano il piacere di essere scandalizzati, e quindi ecco lo scandalo collegato al pericolo e collegato ai suoi presentimenti. Siamo, ripeto, ad un giorno dalla sua morte. E veniamo quindi all'ultima intervista che fece a Furio Colombo. Ricordo che il 14 gennaio scorso è morto Furio Colombo, un famoso giornalista, un editorialista della Stampa all'epoca dell'intervista a Pasolini, fu fra i fondatori del gruppo 63, di cui fecero parte Eco, Bonito Oliva, un gruppo di neoavanguardia in contrasto con l'intellettuale Pasolini. Ecco, Furio Colombo fece questa intervista fra le 4 e le 6 del pomeriggio del 1 novembre, quindi a poche ore dal massacro di Pasolini. E devo dire, al di là del significato storico, politico, sociale di questa intervista, sicuramente fondamentale, Pasolini stava scrivendo un libro rimasto incompiuto e poi pubblicato postumo nel 92, e che parlava del marcio dell'affare Enimate. Per quell'intervista Pasolini indicò a Colombo il titolo per l'articolo, che fu "Perché siamo tutti in pericolo". Ovviamente Pasolini si riferiva al pericolo derivato dalla mutazione antropologica, proprio antropologica del tempo, quella che nemmeno fascismo, lui disse, fascismo feroce, riuscì a produrre. Il pericolo derivato dagli effetti del potere sul corpo umano, dalla dittatura dei consumi, dal pensiero omologato imposto dalla scuola dell'obbligo e dalla televisione. Quindi lui mostra in questa intervista di sapere che siamo tutti in pericolo. Lui lo sa, lui che è un peccatore, lui che è sceso nell'inferno, lui che ha toccato la vita violenta. E Colombo disse che Pasolini con quella intervista voleva avvertirlo senza sapere, ma sapendo che era a pochi passi dalla sua conclusione. Come dire che Pasolini aveva visioni profetiche, e se penso appunto al tema della scena che Pasolini vede, ricordo una lettera che Pasolini scrisse nel 64, quindi siamo nel pieno dell'uscita del Vangelo secondo Matteo. È una lettera che Pasolini scrisse all'amico Don Giovanni Rossi, che fu il fondatore della Pro Civitate Cristiana, un'associazione di apostolato cristiano nata ad Assisi, di cui appunto lui era molto amico. È una lettera molto toccante, esprime tutto il suo dramma di quel momento, dice di sentirsi bloccato e ricorda San Paolo e la sua conversione, la caduta da cavallo di San Paolo, e disse: "Sono caduto da sempre da cavallo e un mio piede è rimasto impigliato nella staffa, così che la mia corsa non è una cavalcata, ma un essere trascinato via con il capo che sbatte sulla polvere e sulle pietre". Ecco, in questo modo fu trovato il corpo di Pasolini, l'idroscalo di Ostia, quindi posso dire e concludere che Pasolini ha visto la scena della sua morte molti anni prima e capì forse quando sarebbe arrivata. I testimoni, peraltro, giusto per concludere sul tema della madre, dissero di aver sentito Pasolini chiamare e invocare sua madre mentre veniva ucciso.
Grazie, veramente grazie Barbara per questo bellissimo racconto di Pasolini, toccante, molto poetico. E le faccio proprio un'ultima brevissima domanda, perché siamo in conclusione dei nostri tempi. Siamo ancora tutti in pericolo?
Sì. Oggi più che mai siamo di fronte peraltro ad una trasformazione, direi, capitale, storica, con anche i fatti di cronaca che si stanno sentendo, ma siamo tutti in pericolo da tempo, e purtroppo quello che io avverto ora in ritardo è che questo pericolo è un pericolo molto sotterraneo, di cui è molto difficile rendersi conto e quindi ancora più pericoloso. Del resto Pasolini, in un modo direi molto estremo, disse che nemmeno il fascismo portò quella trasformazione appunto dei corpi umani come lo fece, lo sta facendo tuttora la società dei consumi e il potere, essenzialmente il potere che era l'oggetto della sua grandissima invettiva.
E direi ancora di più. Bene, la ringrazio moltissimo Barbara per questa...
Grazie a lei.
Bellissimo racconto del suo Pasolini, del nostro Pasolini.
Del nostro Pasolini.
Quindi sì. grazie ancora. E buona grazie giornata.
Grazie, buona giornata.
Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.